ritorniamo con la nostra mattinata informativa e passiamo adesso alle dirette della giornata. La prima che stiamo per avere è una diretta su Haiti. Sappiamo che le ultime notizie dopo settimane in cui nelle prime pagine sono caldeggiati gli scontri delle gang e uno stato che è arrivato anche alla dichiarazione di stato d'emergenza, è notizia del 12 marzo che quello che adesso è l'ex presidente ha dichiarato di voler rassegnare le dimissioni, lasciando che il governo che guidava si dimetta e lasciando il passo a un'installazione di un consiglio di transizione. La situazione rimane estremamente grave, lo dimostra la decisione delle Nazioni Unite di evacuare tutti i funzionari non estremamente necessari, non vitali, e lo Stato è estremamente ad interim. Adesso andiamo a parlarne con Roberto Codazzi che ci ascolta. Ciao Roberto.
Ciao a tutte e a tutte.
Allora, innanzitutto ti chiederei di darci un breve quadro della situazione attuale.
Allora, sì, come giustamente dicevi, Ariel Henry, che è il facente funzione di primo ministro e facente funzione di presidente dal 6 di luglio del 2021, quando è stato nominato dal presidente, che poi il 7 luglio è stato ucciso nella sua residenza, ha comunicato da Puerto Rico, dove si trova in questo momento impossibilitato a rientrare ad Haiti, la decisione di dimettersi nel momento in cui verrà insediato un consiglio presidenziale di transizione che dovrebbe avvenire in queste ore. La situazione sull'isola, sulla metà dell'isola di Haiti è proprio quella che descrivevi, quindi sono molti mesi che la situazione sta degenerando, che le bande armate stanno prendendo controllo di varie parti del territorio. Già 6 mesi fa l'ONU parlava dell'80% di Port-au-Prince, della capitale, in mano alle bande armate. Nelle ultime settimane, da quando Henry è uscito dal paese per partecipare prima a una riunione del CARICOM, che è l'organizzazione degli stati caraibici, e poi per andare in Kenya a firmare un accordo di collaborazione bilaterale che dovrebbe permettere ai poliziotti kenioti di andare in missione ad Haiti, la situazione, dicevo, è degenerata, con il blocco totale delle infrastrutture, l'occupazione del porto, dell'aeroporto, di ospedali, di stazioni di polizia, e quindi ha portato questa situazione a imporre in qualche modo dall'esterno le dimissioni di Henry e il tentativo di cercare una transizione.
Ecco, le bande armate che adesso hanno il possesso della capitale e in generale di Haiti hanno un rapporto, diciamo, storicamente complesso poi con la popolazione e anche con la politica. C'è chi parla di accordi molto stretti con politicanti, businessmen, ma allo stesso tempo in questo momento stanno facendo da barricata rispetto al ritorno diciamo di uno stato di governo più istituzionale. Vorresti darci un commento su questa cosa?
Sì, sono circa 200 le bande presenti ad Haiti, le più importanti sono guidate da ex poliziotti che, oltre a controllare il territorio in maniera molto violenta e sanguinaria, per dire, nel 29 di febbraio c'è stato un assalto a una stazione di polizia dove sono stati uccisi 6 poliziotti e questi sono stati decapitati, mutilati in strada, quindi per capire il livello di violenza che hanno queste bande. Si presentano alcuni di loro, alcuni dei capibanda, anche come dei soggetti con aspirazione rivoluzionaria, per utilizzare i loro termini, quindi come qualcuno che vuole ristabilire un'autorità ad Haiti che non sia dipendente da forze straniere. Questo perché il governo di Ariel Henry veniva visto come un governo troppo filo statunitense, e anche questo consiglio di transizione viene visto come un qualcosa di imposto dall'esterno. Quindi inizia a definirsi una contrapposizione fra i partiti istituzionali che hanno aderito al consiglio di transizione, e le forze religiose e della società civile, e invece le bande armate e due partiti storicamente forti ad Haiti, che invece hanno rifiutato questa transizione. Questi due partiti sono guidati da personaggi molto ambigui. Uno è Guy Philippe, che è un golpista che nel 2004 aveva guidato il colpo di Stato contro Aristide e poi è stato arrestato per narcotraffico negli Stati Uniti per 7 anni, in carcere, è tornato recentemente da Haiti. Un altro invece è un ex senatore, anche lui è accusato agli Stati Uniti di commistione con il finanziamento delle bande armate. È molto probabile che questo scontro poi si verificherà in maniera ancora più forte qualora dovesse iniziare una missione di polizia internazionale.
Chiaro. E rispetto, ecco, a uno scontro tra le bande, leggevo appunto che la rivendicazione, diciamo, rivoluzionaria è più anche da intendersi in un'ottica proprio di sopravvivenza per questi gruppi, che qualora ci fosse un'ingerenza internazionale troverebbero insomma uno spazio assolutamente ambiguo e inistituzionalizzabile a livello di autorità.
Esatto, in questo momento Haiti non ha proprio interno le forze per controllare le bande armate, l'esercito haitiano è stato recentemente ricostituito ma conta poche centinaia di persone, le forze di polizia ufficialmente sono 15.000 unità, probabilmente stiamo parlando di meno di 5.000 poliziotti presenti sul territorio. Per dare un'idea, la vicina Repubblica Dominicana, che è l'altro pezzo di isola, ha 120.000 poliziotti, quindi sono i numeri assolutamente differenti. Qualora dovesse esserci un intervento internazionale, ad oggi si parla di circa 1.000 poliziotti kenioti e 2.000 del Benin che potrebbero arrivare, ma probabilmente sarà un intervento, se ci sarà, molto più consistente. Le bande armate avranno sul territorio delle forze molto diverse a cui confrontarsi e tolti i due soggetti di cui parlavo prima, tutti gli altri non sono propensi a un'amnistia e una ricomposizione, quindi si tratterebbe davvero di scontri armati porta a porta.
Certo, mentre invece per quanto riguarda l'ipotesi di formazione appunto di questo governo ad interim, chiamiamolo così impropriamente, leggevo appunto che le dichiarazioni di William Ruth, presidente del Kenya, erano come dire molto positive rispetto a chiaramente l'insediamento di un nuovo governo, perché lascerebbe il passaggio poi più facilitato a delle forze internazionali. Noi come possiamo leggere la formazione di un nuovo governo? Possiamo leggerla effettivamente come una garanzia per l'effettivo ristabilirsi di un ordine interno? Mi riferisco poi anche in relazione alla popolazione haitiana piuttosto che a dei rapporti internazionali.
Sì, quando parliamo di Haiti, la parte politica, dobbiamo ricordare che le ultime elezioni ci sono state nel 2016, sono state elezioni in cui ha partecipato il 17% della popolazione, quindi già da molto tempo la parte politica non ha una sua validazione popolare e il Senato e la Camera sono scaduti in qualche modo nel 2020 e da allora non esiste nessun organo eletto ad Haiti. Il governo di transizione, il consiglio di transizione è uno strumento utilizzato più volte da Haiti per uscire dalle crisi politiche, l'ultima volta è stata fra il 2004 e il 2006, appunto dopo il colpo di Stato che ha deposto Aristide, e sono stati strumenti che in qualche modo hanno permesso una ricomposizione della società e un ritorno a delle parvenze di normalità. Sono stati anche processi accompagnati, come dicevo, però dalla presenza di forze internazionali. Haiti negli ultimi 110 anni ha già avuto 4 interventi internazionali, di cui gli ultimi 3 dal 93 in poi, quindi uno Stato che in qualche modo dimostra che senza un forte appoggio dall'estero è difficile che riesca a controllare il territorio. Questi interventi non sono sempre stati molto positivi, se ricordiamo che gli ultimi delle Nazioni Unite dopo il terremoto del 2010 hanno loro malgrado portato il colera da Haiti, i caschi blu nepalesi, e poi hanno ricevuto varie accuse di stupro e di violenze perpetrate sul popolo haitiano, quindi anche la presenza straniera non è unanimamente riconosciuta come soluzione, però in questo momento probabilmente è l'unica strada percorribile, quindi un governo di transizione supportato da delle forze militari e di polizia che vengono dall'estero, che possano permettere, si spera, nell'arco di un paio d'anni di tornare a delle situazioni politiche più stabili.
Mentre invece per quanto riguarda la presenza del Kenya come aprifila, affiancato da Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin e Chad in questa missione internazionale, perché proprio il Kenya e che interessi ci sono?
Allora, intanto voglio dire perché non ci sono Stati Uniti, Canada, Francia, Brasile, che sono storicamente le nazioni che sono state presenti nelle missioni internazionali, proprio perché il passato, lo storico non è positivo e quindi queste grosse nazioni si stanno limitando a garantire dei finanziamenti, ma non vogliono essere presenti sul territorio. Il Kenya e gli altri stati dell'Africa sono in qualche modo apparsi nell'orizzonte di Haiti perché vogliono, diciamo, ritagliarsi una piattaforma internazionale su cui iniziare a presentarsi. Hanno più a che fare con delle dinamiche interne che con delle dinamiche proprie di Haiti. Diverso è il discorso delle Bahamas. Le Bahamas sono a pochi chilometri da Haiti, come la Florida, e sono interessate da un fenomeno di migrazione di massa negli ultimi anni, per cui in qualche modo sono preoccupate di poter prevenire un'ulteriore uscita di persone da Haiti verso il loro stato. In questi anni la diaspora haitiana ha occupato spazi sempre crescenti in America Latina e in America del Nord e quindi gli stati sono preoccupati di non avere un ulteriore flusso. La Florida ha potenziato il blocco navale verso Haiti in questi giorni. La Repubblica Dominicana negli ultimi mesi ha costruito tutta una barriera di protezione del confine e ha schierato l'esercito al confine per evitare un flusso migratorio massiccio.
Certo, ma invece per quanto riguarda i rapporti con l'Italia, no? Sappiamo che è stato richiesto all'Arma dei Carabinieri di fare da istruttoria per i caschi blu keniani che arriveranno poi ad Haiti.
Sì, questa è una richiesta che è arrivata direttamente da Biden durante l'incontro fatto con Meloni nelle scorse settimane. Come dicevo, gli Stati Uniti non hanno intenzione di impegnarsi direttamente, ma stanno spingendo perché vari paesi alleati della NATO in qualche modo prendano parte a queste iniziative. Dall'Europa non c'è nessun interesse di inviare personale sul posto. L'Italia aveva inviato la Porta-Aerei Cavour nel 2010 per un paio di mesi davanti al porto di Port-au-Prince dopo il terremoto che aveva distrutto la capitale, ma non ha una tradizione di presenza militare ad Haiti. Appunto ai carabinieri è stato chiesto di poter collaborare nella formazione del personale che agirà sul territorio. Sembra che sia stata una richiesta in qualche modo accolta a parole da parte della Premier italiana. Bisogna vedere se poi il progetto avrà un suo futuro.
Grazie Roberto, ti faccio io un'ultima domanda. Volevo chiederti in breve, se possiamo leggere un po' la vicenda di Haiti come una parabola di costante impedimento e tentativi di sanzionare un processo di decolonizzazione estremamente all'avanguardia come quello della popolazione haitiana. Un costante impedimento che succede anche ai paesi dell'America Latina, portato avanti da Stati Uniti alleati attraverso i sistemi che conosciamo delle relazioni internazionali, del debito, dello sfruttamento delle esportazioni, eccetera, eccetera. Come si possono leggere alla luce di queste ipotesi anche gli operati politici di quelle che vengono definite le gang, che in questo momento si fanno la guerra o fanno la guerra anche agli attori esterni per la conquista del potere sul territorio?
Allora, storicamente sì, nel senso che Haiti è stata nel 1804 la prima nazione delle Americhe dopo gli Stati Uniti a dichiarare la propria indipendenza e la prima a essere guidata da persone non di origine europea. Infatti erano le persone schiave nelle piantagioni che si sono ribellati alla dominazione francese. Nei primi anni sicuramente Haiti ha avuto un ruolo fondamentale nel processo di decolonizzazione. Lo stesso Simon Bolivar ha trovato asilo per un tempo ad Haiti prima di guidare la la liberazione della Grande Colombia. Negli anni successivi Haiti è stato interesse nella sfera di interesse degli Stati Uniti, come dicevo, ha avuto un'occupazione militare fra il 1915 e il 34 che ha lasciato poi in eredità una lunghissima dittatura dei Duvalier, che è arrivata da padre in figlio fino all'86, ma questo, diciamo, interesse particolare è andato via via scemando da parte degli Stati Uniti e dell'Europa. Adesso in qualche modo la Francia in particolare si sente in debito con Haiti, perché quando ha dichiarato la propria indipendenza gli hanno imposto un debito estero molto molto alto che Haiti ha pagato fino all'ultimo centesimo, e però non rientra più nelle sfere economiche di interesse, non c'è un interesse specifico ad Haiti, non ci sono piantagioni come potrebbe essere in Centro America o interessi minerari. In qualche modo questa è anche un po' la condanna di Haiti, perché è andato via via disinvestendo e lasciando che i vari gruppi prendessero il controllo, appoggiati soprattutto dai narcos, che hanno invece interesse a avere Haiti come punto di sbarco verso Nord America. Molte di queste gang che sono attualmente potenti ad Haiti hanno infatti legami con i narcos colombiani. In questa sfera diciamo che loro giocano molto sul tema della colonizzazione passata, la lotta al colonizzatore europeo nordamericano, che in realtà in questo momento non esiste, in questo momento c'è più un interesse legato al narcotraffico.
Quindi dici tu, insomma, una cosa di, cioè, quel che rimane della lotta alla colonia è una questione di propaganda. Va bene, Roberto, grazie mille, ti salutiamo da questi microfoni, ti auguriamo una buona giornata.
Grazie mille a voi, buona giornata.
Ciao, grazie.